quasi 2 milioni e 200 mila elettori hanno scelto il terzo polo, la lista di Azione e Italia Viva, alle ultime elezioni politiche. Dopo le politiche di settembre, però, i risultati elettorali del terzo polo sono stati decisamente più deludenti.
Sembra che la partita sia chiusa, tornerà Azione a fare questo lavoro, cioè la costruzione di un grande partito liberal democratico, riformista e popolare. Renzi, che doveva fare due passi di lato, cinque sotto, uno sopra, ha esautorato tutto il gruppo che stava nella federazione del terzo polo di Italia Viva e fine.
Alle regionali in Lombardia, dove Azione e Italia Viva avevano puntato sulla candidatura di Letizia Moratti, la lista ha ottenuto appena il 4% dei voti e Letizia Moratti si è fermata sotto il 10%. Nel Lazio, lo stesso giorno, dove il terzo polo correva col centro-sinistra, neanche il 5% degli elettori ha scelto la lista di Calenda e Renzi. E in Friuli Venezia Giulia, poche settimane fa, il terzo polo si è fermato al 2,8%, surclassato anche da una lista Novax. E se negli ultimi giorni si è parlato molto del destino del terzo polo, è perché il progetto, la premessa, su cui si basava anche l'intesa tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, cioè quella di formare un partito unico tra Azione e Italia Viva, sembra naufragata.
Io penso che quello che sia accaduto dentro il terzo polo sia ingeneroso verso tanti giovani che vogliono votare terzo polo. A costoro noi dobbiamo lasciare lo spazio di credere che la politica non sia il fango di questa settimana. Lei da me non sentirà mezza parola di replica o di polemica.
Sto lavorando perché la politica torni ad occupare il posto che le compete, là, in mezzo a quel confortevole lettone che è il grande centro.
E allora c'è uno spazio al centro nella politica italiana? E se sì, perché il progetto del terzo polo sembra aver fallito? Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Flipper, la politica spiegata ogni settimana, numeri alla mano, un podcast di Cora Media. Ne parliamo oggi con Massimo Franco, giornalista, editorialista, notista, politico del Corriere della Sera. Credo che dobbiamo cominciare dalla prima parte della domanda, cioè se esista in Italia uno spazio politico al centro. I dati dell'Istituto Demos ci dicono che negli ultimi 10 anni la quota di elettori italiani che si definiscono di centro è sempre stata tra l'8 e il 9%. Molti di più sono però quelli che non si riconoscono nello schema destra-sinistra, gli esterni, che hanno toccato anche il 30%. E allora questo spazio esiste, visto che se ne parla sempre, o è una chimera?
Ma intanto il sistema elettorale rende molto difficile l'idea che ci sia uno spazio per il centro, perché il sistema elettorale, così come è strutturato, tende a polarizzare molto le posizioni. Se ci pensiamo, forse l'unica eccezione è stata il 2018, quando un partito che in realtà non era né si dichiarava centrista, ma si dichiarava post-ideologico come il Movimento 5 Stelle, in base ad uno schema antisistema è riuscito a scardinare in qualche modo quelli che erano i due schieramenti tradizionali.
Per il Movimento 5 Stelle queste elezioni politiche sono state un trionfo. Oggi per noi inizia la terza Repubblica e la terza sarà finalmente la Repubblica dei cittadini italiani.
Ma a parte quello, io ho la sensazione che il terzo polo sia una sorta di operazione a tavolino che tentano più ceti della politica che non un elettorato, per cui mi pare che in realtà quest'ultima vicenda, tra l'altro, di Calenda e Renzi abbia dato un colpo quasi micidiale all'idea di un terzo polo anche in prospettiva.
Tornando sulla vicenda specifica, pensi che sia finita, che non ci siano più spazi di ricucitura? Oppure possiamo attenderci un ritorno di fiamma, magari in una forma leggermente diversa? Negli ultimi giorni c'è chi è tornato a parlare di federazione anziché di partito unico.
Ci può anche essere un ritorno di fiamma perché la spregiudicatezza in politica e senza confini. Ma io ho la sensazione che l'operazione sia già naufragata.
Lei ha detto che il progetto di partito unico del Terzo Polo è morto definitivamente.
La semplice ragione è che Matteo non voleva farlo.
Carlo ha deciso, nella sua libertà e autonomia, di farci sapere via stampa che il partito unico era morto. Non ci sarà il partito unico. Calenda ha scelto di non farlo, è un errore.
In fondo è naufragata innanzitutto per le caratteristiche personali dei due personaggi implicati, secondo perché anche quella è stata un'operazione che l'elettorato ha smentito in modo clamoroso nelle ultime elezioni regionali e poi amministrative che ci sono state. Io non so se cercheranno di rappattumare in qualche modo, ma mi sembra che invece l'operazione sia naufragata in modo miserrimo.
Hai già introdotto questo tema. Però volevo chiederti un supplemento di analisi sulle motivazioni. Questa è una rottura che affonda le sue radici nel carattere di Carlo Calenda e di Matteo Renzi, è stato detto. E però ci sono nodi anche politici, quindi ti volevo chiedere quali sono gli aspetti caratteriali, personali, e quali invece quelli strettamente politici che hanno provocato questa rottura.
Ma credo ci siano, come al solito, molti elementi miscelati insieme. Credo intanto ci sia un problema di personalità, nel senso che per quanto riguarda Calenda ha rivelato, a mio avviso, non tanto una certa moralità ma una certa ingenuità, e l'ingenuità in politica è un aggravante, non è un attenuante. Per quanto riguarda Renzi ha confermato di essere un politico estremamente spregiudicato, ma che col fatto che c'è stata questa rottura darà armi in più agli avversari, a chi sostiene che lui è una persona inaffidabile.
Seriamente, se guardiamo la carriera politica di Renzi, è caratterizzata sempre da episodi di questo tipo. La parola di Renzi quando si tratta politica vale meno che zero.
Quindi credo questi siano gli elementi personali. Sul piano politico credo che la cosa più importante sia stato il fatto che l'operazione di scardinamento dei due poli, e in particolare del centrodestra, non è riuscita, in primo luogo in Lombardia.
Allora, i risultati delle elezioni regionali sono stati deludenti per il Terzo Polo, e questo va detto innanzitutto per chiarezza e perché noi agiamo così con trasparenza.
E questo, secondo me, ha fatto capire quanto l'operazione fosse molto a tavolino e che questa dualità tra Calenda e Renzi non convinceva in fondo nessuno dei due. Quindi io credo i due elementi si siano sovrapposti, e per quanto riguarda Renzi ho la sensazione che, tra l'altro, nelle ultime settimane avesse accentuato l'idea, anche questa molto a tavolino e a mio avviso molto velleitaria, di lanciare una sorta di OPA su Forza Italia, cosa che secondo me è un'operazione impossibile.
Se guardiamo al resto del quadro politico, a destra e a sinistra, vediamo un centrodestra a guida Meloni, un PD centrosinistra a guida Schlein, cioè forse due delle leadership più connotate politicamente a destra e a sinistra da un bel po' di tempo. Si diceva che queste leadership, e in particolare la nuova segreteria di Elly Schlein nel Partito Democratico, potessero lasciare un grande spazio al centro proprio per il Terzo Polo. E invece quello che stiamo imparando in questi giorni è che forse il Terzo Polo neanche esiste più. Come guardano allora a questo sviluppo, secondo te, Elly Schlein e Giorgia Meloni?
Ma guarda, io ho la sensazione che per un PD che si è estremamente spostato a sinistra su posizioni radicaloidi e in qualche modo anche criptogrilline, il fallimento del Terzo Polo, del cosiddetto Terzo Polo di Calenda e Renzi, sia oggettivamente un vantaggio. A breve scadenza lo è, perché di fatto fa capire che l'altra sponda non esiste, e quindi in qualche modo puntella una segreteria di Elly Schlein che è molto contestata. E per quanto riguarda anche la Meloni, a mio avviso questa operazione fallita del Terzo Polo rassicura la Meloni sulle manovre che potevano esserci in alcuni settori della maggioranza rispetto alla eventuale calamita di un Renzi e di un Calenda. Quindi l'effetto immediato è di puntellare entrambi i due schieramenti. punti, cioè quello di governo e quello delle opposizioni, che sembra egemonizzato dal PD in questa fase. Però in prospettiva, a mio avviso, se rimane un vuoto in termini di rappresentanza degli interessi moderati, qualcosa o qualcuno alla fine lo riempirà. Non credo che saranno né Renzi né Calenda.
Ecco Massimo, tu dici i moderati non necessariamente guardano lì, guardano a Matteo Renzi, guardano a Carlo Calenda. È qualcosa che abbiamo visto in fondo anche nei risultati elettorali dell'ultimo anno, perché alle politiche, ma poi anche alle regionali, prima si citava Letizia Moratti in Lombardia, il terzo polo è riuscito, per carità, a raccogliere una parte di consenso moderato, riformista, ma un consenso prevalentemente, soprattutto alle politiche, proveniente dal PD, quindi dal centrosinistra. Ha sempre fatto molta fatica a pescare a destra, pur avendo coinvolto nel progetto di Azione figure che vengono dal centrodestra, Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna, la stessa Letizia Moratti. Perché secondo te il progetto del Terzo Polo finora ha fatto così fatica a parlare agli elettori del centrodestra?
Ma primo perché secondo me i personaggi che lo guidano sono personaggi considerati molto spregiudicati e con un'identità abbastanza camaleontica. Questo è il primo elemento. Il secondo è che il centrodestra, per come si è strutturato in questi anni, è un insieme di valori e di identità che possono divergere, ad esempio, sui rapporti con la Russia, ma che rappresentano un blocco sociale piuttosto omogeneo e anche un sistema di potere molto radicato in Lombardia. E l'idea di affidarsi a una personalità come Letizia Moratti, senz'altro molto nota a Milano soprattutto più che in Lombardia, ma proveniente direttamente dalle file del centrodestra, a mio avviso ha accentuato l'impressione che il terzo polo fosse qualcosa che conteneva elementi di trasformismo che non convincevano.
Ma che cos'è? È centrosinistra? È centrodestra? Cioè sono schemi superati, bisogna rispondere ai problemi concreti.
Tra l'altro credo anche che, per quanto ha fatto nei primi mesi, Giorgia Meloni abbia in qualche modo rassicurato una parte dei ceti moderati. Tutte queste cose insieme, a mio avviso, hanno contribuito al fatto che poi il terzo polo non è stato attrattivo né per la sinistra né tantomeno per il centrodestra, tanto più che pensavano Calenda e Renzi di intaccare proprio quel tipo di elettorato. Noi dobbiamo pensare che l'Italia è stato un paese che per tutta la guerra fredda ha scelto un sistema proporzionale ed era un sistema nel quale c'era un partito-stato che in qualche modo unificava tutti i ceti moderati. Secondo, a mio avviso, è stata anche una radicalizzazione degli elettorati, perché in fondo è come se dopo la fine della guerra fredda ognuno si fosse ripreso la sua identità senza più voglia di mediazioni, senza più voglia di compromessi, e questo a mio avviso non ha giovato al futuro e alla stabilità dell'Italia. Qual è poi il tema del centro? È che quasi sempre è stato interpretato in modo residuale e in modo anche un po' strumentale, spesso con ceti politici che venivano dal passato, che quindi in qualche modo proiettavano una patina di nostalgia sull'operazione. Forse l'unica eccezione è stata quella di Mario Monti.
Perché esiste una lista con Monti per l'Italia? Dopo aver fatto questa cosa così difficile che è stato salvare l'Italia dalla crisi finanziaria, ho pensato di farne una ancora più difficile, ma che ho sentito come un dovere morale.
Ma lì, secondo me, Monti, che pur ottenne un risultato discreto, fu danneggiato dal fatto che da uomo al di sopra delle parti scelse di farsi parte. Questo, secondo me, l'elettorato non l'ha digerito.
Tu sei un grande conoscitore della storia della Democrazia Cristiana, hai scritto, tra le altre cose, un libro sulla vita di Giulio Andreotti, C'era una volta Andreotti, e la domanda è quasi obbligata: c'entra qualcosa questo progetto? C'entrano qualcosa i tanti progetti che si sono succeduti negli anni con la Democrazia Cristiana? Perché spesso poi, non in questo caso, ma spesso ci si è richiamati all'eredità della DC. Si è detto in Italia ci vuole una nuova Democrazia Cristiana, c'è spazio per un progetto che segua quel modello. Eppure l'impressione è che siamo di fronte a due contesti opposti, se la Democrazia Cristiana era il perno del sistema politico italiano, era il partito-stato, era il primo polo, qui invece ci troviamo di fronte a una serie di tentativi di scardinare l'assetto politico italiano, che poi però fanno molta fatica a riuscire nel loro intento. Ti ritrovi in questo schema?
Mi trovo nello schema che c'è una totale impossibilità di fare qualsiasi tipo di paragone. La Democrazia Cristiana nasceva da una grande operazione di politica interna e di politica internazionale. Le condizioni internazionali erano dettate dalla Guerra Fredda. Quelle di politica interna erano dettate dall'unità del mondo cattolico, per quanto forse un po' forzato, ma c'era un'unità.
Per fortuna c'è in Italia un partito che tiene.
Decidi DC.
Sì, decidi DC.
E quando è venuta meno la Guerra Fredda, il mondo cattolico è tornato a dividersi, una buona parte è andato verso destra, una parte minore ma comunque consistente a sinistra, ma non ci sono più le condizioni per creare una cosa di questo tipo, né internazionali né interne, la Chiesa è la prima a saperlo. E credo che chi pensa di scimmiottare la Democrazia Cristiana in questo modo, soprattutto avendo dei curricula come quelli di Calenda e di Renzi, è destinato ad andare a sbattere, perché non si può mai riproporre qualcosa come nel passato. E oggi, a mio avviso, non c'è una nostalgia della Democrazia Cristiana, c'è una nostalgia di un passato nel quale si riteneva di stare meglio. Ma il problema è che quel passato non solo non può tornare, ma aveva anche delle ombre che oggi poi non vediamo. Ma ripeto, riproporre modelli del passato, magari evocando un centro che oggi sarebbe soltanto l'espressione di una posizione di rendita da parte di personaggi politici che hanno svolto diversi ruoli e in qualche modo si sono caratterizzati soprattutto per scissioni, beh, questo secondo me non porta da nessuna parte.
Una delle domande che ci si è fatti negli ultimi mesi, anche all'indomani dell'accordo tra Renzi e Calenda, prima delle elezioni politiche del 25 settembre scorso, era questa. Ma siamo sicuri che Calenda e Renzi condividano gli obiettivi di questa operazione? E molti hanno detto, beh, attenzione, perché l'obiettivo primario di Renzi è sopravvivere politicamente. E la lista di Calenda può essere il veicolo attraverso il quale rientrare in Parlamento e far rientrare in Parlamento i suoi. Pensi che fosse poi questo l'obiettivo di Renzi, che avesse finalità diverse da quelle di Carlo Calenda? È anche questa una delle motivazioni poi del naufragio del Terzo Polo, secondo te?
Sinceramente non lo so e non vedo soltanto il risultato. Il risultato è quello che molti tra di noi intravedevano e che fino a poche settimane fa veniva smentito in modo sdegnoso sia da Calenda e da Renzi. In realtà si intuiva che questo dualismo non avrebbe retto, soprattutto non avrebbe retto di fronte ad una serie di piccole e grandi sconfitte che ne hanno evidenziato tutti i limiti. Poi non lo so, ripeto, se Renzi avesse già un altro piano. Io credo che in realtà tutti questi politici stiano purtroppo navigando solo a vista, non abbiano una grande strategia che non sia quella del proprio interesse personale politico.
Quello che è stato detto fin qui è che, nonostante il fallimento del progetto di dar vita a un partito unico, i gruppi parlamentari dovrebbero rimanere unitari tra Azione e Italia Viva. Sono 21 i deputati del gruppo alla Camera, 9 al Senato, e ci sono ragioni anche tecniche, organizzative, economiche per le quali convenga mantenere i gruppi insieme, visto che se ci fosse una scissione, se ci fosse una rottura anche dei gruppi parlamentari, probabilmente non ci sarebbero abbastanza deputati e senatori per formare un gruppo autonomo, e questo sottrarrebbe risorse e vantaggi organizzativi a entrambi. Tu credi che però, visti anche i toni che ci sono stati nell'ultima settimana, ci siano le condizioni per mantenere dei gruppi unitari, oppure anche in Parlamento vedremo qualche movimento?
Ho la sensazione che vogliano continuare con dei gruppi parlamentari unitari.
Rimarremo, io spero, negli stessi gruppi parlamentari a fare l'ottimo lavoro che stiamo facendo, perché i parlamentari lavorano molto bene insieme e io spero che continueranno.
Il problema sarà come voteranno in alcuni passaggi parlamentari, perché poi su questo credo che potrebbero evidenziarsi delle differenze rispetto al voto e rispetto agli schieramenti, ma soprattutto potrebbe sul voto influire molto il rapporto personale che c'è tra Calenda e Renzi, che oggi mi pare ai minimi termini.
Se il progetto del Terzo Polo come partito unico sembra naufragato, ci sono ragioni sia personali sia politiche. Personali, caratteriali, di stile, considerate due leadership ingombranti come quella di Carlo Calenda e quella di Matteo Renzi. Ma anche politiche, perché in fondo l'offerta politica, il menù dal quale si trovano poi a scegliere gli elettori, dipende dallo scenario, dipende dal contesto. È dettato anche dalla legge elettorale, e la legge elettorale delle politiche, ma anche delle regionali, sembra lasciare per il momento poco spazio a operazioni centriste. Non è un caso forse che in Italia negli ultimi 20 anni l'unico tentativo riuscito di scardinare l'assetto politico, l'unico vero terzo polo, se vogliamo, non fosse un polo di centro, ma sia stato il Movimento 5 Stelle, un movimento al di là di destra e sinistra. Oggi non sappiamo se Calenda, Renzi, Azione e Italia Viva recupereranno in qualche modo un percorso comune, non sappiamo se cercheranno di dar vita a una federazione che non sarà un partito unico ma magari ci assomiglierà. Certo, le premesse si sono complicate molto e quello che è stato dimostrato fin qui è che forse il terzo polo non solo non è terzo, ma fa anche fatica a essere un polo.
Flipper è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Lorenzo Pregliasco, la cura editoriale è di Francesca Milano. Le ricerche sono di Maurizio Petroni. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.